Ciao gente, come va? Nella puntata di oggi parliamo di una parola, cioè possibilità, che poi è anche la mia parola dell'anno. Io sono Giada Centofanti e questo è Connessioni, un podcast in cui seguiamo il filo della curiosità per cercare puntini da unire, da smontare e da rimescolare, così diamo spago alle idee e spazio alla creatività. Dicevamo che oggi parliamo di possibilità. Quando questa parola mi è arrivata, adesso vi spiego il senso di questa frase, ho pensato un po' alla possibilità di mollare il controllo e lasciare appunto più spazio alla mia creatività, ma anche di darmi la possibilità di fare le cose a modo mio. Quando stavo facendo la revisione del 2021 e l'attività di previsione e visione del 2022, ho fatto anche il lavoro sulla parola dell'anno. E come parola mi è arrivata, fra le tante, quella che mi è risuonata di più è stata proprio possibilità, e l'ho interpretata così: un'opportunità di smettere di spingere a tutti i costi, di fidarmi di me, di quello che sto costruendo, di aprirmi a quello che arriverà e soprattutto di accogliere la lentezza, che non è sempre facile, come mi dice anche spesso una mia cliente. Questo concetto di possibilità è quello che ho richiamato anche quando ho deciso finalmente di tornare ai podcast e di creare questo podcast. So che fare un podcast per me significa anche fare un'attività di comunicazione per la mia attività professionale e quindi forse dovrei essere un pochino più strategica, potrei quantomeno essere più strategica. Però so anche che questa era la cosa che avevo davvero voglia di fare insieme alla newsletter e che però volevo lasciarmi la libertà di fare in una maniera un pochino meno strutturata, pensando poco alla SEO e poco a come avrei portato persone a scoprire il podcast, ma lasciandomi soprattutto la libertà di sperimentare con un mezzo espressivo che io amo tanto e vedere poi che cosa succede. È un tentativo, chiaramente, è una sfida, è una prova che mi piace fare anche in questo primo trimestre dell'anno, che per me di solito è un inizio un po' lento e quindi ho bisogno di stimoli creativi per ricominciare in maniera positiva. E questa sperimentazione è anche un po' per vedere se facendo effettivamente quello che mi piace, poi le altre cose in una certa maniera prendono senso da sole, perché spesso è vero il contrario, no? Che quando noi facciamo qualcosa a livello di comunicazione e di marketing perché sappiamo che si deve fare ma in realtà non ci piace, quella cosa poi si sente, le persone che la ricevono lo percepiscono, il nostro non essere appassionati di quella cosa lì. E quindi volevo capire se invece al contrario può funzionare bene. Che poi è un po' quello che avevo fatto nel 2019 quando avevo pubblicato la prima stagione di Buon Ascolto. L'avevo proprio fatto scegliendo il mezzo che amavo di più e che all'epoca anche consumavo di più. E devo dire che dopo la prima stagione, all'inizio della seconda, quando ho aperto le porte ai miei nuovi servizi, effettivamente proprio dal podcast mi era arrivata la mia prima cliente pagante dopo le ore di tirocinio, ecco. Poi a un certo punto penso che sia successo che ho cominciato a seguire dei consigli e delle strade che non mi appartenevano più di tanto, per quanto fossero sensati in sé. E quindi ricreare questo podcast è un po' un ritorno alle origini, è un modo per tornare a darmi fiducia, appunto, soprattutto perché ora le altre strade, gli altri canali di comunicazione li ho sperimentati e non mi hanno dato una particolare soddisfazione. Per carità, non è che fare le dirette o le storie su Instagram non mi diverta, quello mi diverte sempre perché c'è una sorta di creazione di relazione. In realtà è la piattaforma in sé che non mi ha mai divertita più di tanto, così come non mi sono mai piaciute le politiche aziendali di quello che oggi si chiama Meta, no? Quindi ho un po' deciso di ascoltare finalmente una insofferenza che effettivamente avevo da diverso tempo e che però avevo sempre un po' messo da parte. Ecco, dicevamo, tutto è una sperimentazione, no? Sperimentare, provare a smollare, come preferite, un po' la parte che riguarda soprattutto Instagram, è sicuramente una sperimentazione che io farò in un tempo determinato e cercherò di capire poi, analizzando i risultati se posso farlo, se mi conviene farlo, sotto sotto io penso di sì, ma vedremo. Però se non ci provo mai, se non comincio mai a fare questa sperimentazione, non posso sapere come va a finire. Quindi chiuderei per l'appunto dicendo che questa possibilità, questa mia parola, è un po' la possibilità appunto di sperimentare ancora meglio e ancora di più del solito. E a questo punto girerei a voi uno spunto, e cioè c'è una possibilità che avete voglia di darvi, magari è un po' che ci pensate, magari potrebbe essere un buon momento per darvela. Mentre ci pensate, io però vi comincio a raccontare il punto di connessione da cui partono queste riflessioni, e cioè la parola dell'anno. Chiaramente non sto parlando di quella selezionata dai vari dizionari, dai vari enti che si occupano di linguaggio, ma di una parola che è un po' un'intenzione, fa un po' da faro guida per l'anno a venire. È una ispirazione, ma anche un'aspirazione. Io personalmente la trovo molto utile perché mi aiuta a rimanere focalizzata durante i mesi e a ricordarmi che cosa avevo desiderato per l'anno nuovo, ma anche a vedere come cambiano in realtà le cose nel tempo, grazie o per colpa di imprevisti vari. Non so esattamente chi abbia inventato questo esercizio, questi esercizi che portano alla parola dell'anno, e non mi ricordo neanche bene dove l'ho visto io la prima volta. So che, o almeno presumo che l'abbia reso altamente popolare, Susanna Conway, che è una fotografa e un'autrice inglese che è online da un sacco di anni, ma veramente tanti, e sul suo sito ha tutta una serie di corsi creativi e di journaling, e da diversi anni a dicembre rinnova sempre il workbook gratuito che adesso si chiama Find Your Word e che prima si chiamava Unravel Your Year. Però siccome volevo capire le origini di questo esercizio, mi sono messa a fare un po' di ricerche e ho scoperto che Conway comincia a parlare della sua parola dell'anno addirittura nel 2008 nel suo vecchio blog che era su Typepad, ve l'avevo detto che era online da un sacco di tempo, però in quei vecchi post del suo blog non ho trovato indicazioni su come trovare la parola. Cercando poi invece di risalire alle origini del suo workbook, sono arrivata fino alla versione del 2015 in cui Conway scrive che in realtà ha pubblicato il workbook negli ultimi 5 anni, quindi in teoria la prima edizione dovrebbe essere del 2010. Quell'edizione là però non l'ho trovata, ma effettivamente ho trovato un post di dicembre del 2010 in cui lei parla di una social media strategist che si chiama Gwen Bell, che nel 2010 aveva creato un evento online per riflettere sull'anno passato e fare appunto delle previsioni sull'anno che doveva cominciare, e per aiutare le persone in questa riflessione questa Gwen Bell aveva creato degli spunti di scrittura da cui partire, uno dei quali riguarda proprio la parola dell'anno. Infatti questa Gwen Bell propone di trovare una parola che rappresenti l'anno che si sta chiudendo e poi una parola per l'anno successivo. Non ero proprio tanto soddisfatta di queste scoperte, perché in realtà non mi hanno portato alla fonte, e così ho continuato la ricerca su Google, proprio su questo esercizio della parola dell'anno, e ho trovato un altro post che parla per l'appunto della parola dell'anno per come la stiamo intendendo in questa puntata, ed è un post del 2007, quindi precedente a quello del 2008 che avevo trovato di Conway, che è di una coach e imprenditrice, credo statunitense, che si chiama Christine Kane, che nel suo blog raccontava all'epoca che da tanti anni aveva questo rituale di trovare una parola dell'anno insieme a una sua amica, e a un certo punto decide di fare un esercizio e un workbook per le persone che la seguono. A quanto pare anche lei sta ancora pubblicando il suo workbook gratuito, aggiornandolo di tanto in tanto. Questo qui, questo workbook di Kane, è un tono di voce molto molto diverso da quello calmo e sognante di Conway, e forse proprio per questo vale la pena andare dare un'occhiata a entrambi, no? Vi lascio naturalmente tutti i link e tutte le cose che sto nominando nelle note della puntata. Però, come vi anticipavo, in tutto questo non sono riuscita a risalire all'origine, perché in realtà mi viene da pensare che queste cose in qualche modo girassero nell'etere o nei libri, o sono io un'ignorantona e non conosco l'origine, perché sia Conway che Kane parlano di questo esercizio come di qualcosa che facevano abitualmente ben prima dell'internet. Comunque, siccome quando non trovo le fonti impazzisco, se voi avete notizie in merito fatemi sapere, così mi placo un po', altrimenti sarò costretta a mandare un'email a queste due povere Conway e Kane per chiedere lumi, ma non credo che mi risponderebbero. Bene, mentre ci pensate e spero che abbiate delle risposte per me, io chiudo questa puntata, vi ringrazio di avermi ascoltato fino a qui. Naturalmente, se vi va di entrare in connessione, vi aspetto nella newsletter che trovate sul mio sito giadacento.com/newsletter. A presto e buone connessioni!